siamo in quel periodo dell'anno dove più o meno sappiamo già cosa aspettarci, per esperienza, tipo le canzoncine natalizie al supermercato, vabbè, quello già da novembre, tipo i vicini che mettono sul balcone quelle lucine che fanno male agli occhi, non so perché li usano, ce li hanno lì dagli anni 90, tisana calda, copertina, in mano il telecomando per vedere un nuovo film di Natale su Netflix e niente, sono più o meno quelli sui film di Natale, tipo un principe per Natale, ho trovato l'amore a Natale, tipo queste cose qua, ma dico, ma perché? Niente a confronto di mamma, ho riperso l'aereo, ve lo ricordate? Ah, quelli sì che erano bei film di Natale, avrò visto 7-8 mila volte più o meno, comunque altri tempi, o meglio ancora, siamo in quel periodo dell'anno dove, lo dico proprio all'italiana, Mariah Carey e Michael Bublé cantano le stesse, le solite canzoni di Natale, che non vedi l'ora che arrivano e poi non vedi l'ora che se ne vanno, giusto? Dopo pochi giorni. A dire la verità, però, è quel periodo dell'anno dove forse siamo un po' più distratti. Un po' più distratti, non so, dagli acquisti, forse quest'anno un po' meno, dalla pianificazione delle vacanze, forse quest'anno un po' meno, ma dei vari bilanci, no? Bilanci personali, familiari, lavorativi, e tutto questo occupa la nostra mente. Spesso può sembrare paradossale, lo so, ma possiamo tendere a lasciare fuori dalle porte delle nostre case o delle nostre vite il vero protagonista. E no, non parlo di Babbo Natale, perché oggi il Natale è solo Babbo Natale che porta i regali ed è tristissimo, ma sto parlando di Gesù, nato nel modo più umile, lasciando la sua immensa gloria per raggiungerci, per essere in mezzo a noi e per compiere il miracolo più grande e per fare all'umanità il più grande dono a chiunque crede, la salvezza, la vita abbondante, la vita eterna. Sì, sappiamo che il 25 dicembre non è la data esatta, vero? Sappiamo che tante tradizioni hanno complicato la semplicità e la bellezza del messaggio di Natale, sì, ma non è questo il punto di oggi. Non parliamo di questo oggi. Voglio ripartire da una frase che mi ha sempre colpito di C.S. Lewis, che dice così, dice: un Natale senza Gesù è come organizzare una bella festa senza invitare il vero festeggiato. È interessante. Questo non è un anno come gli altri, lo sappiamo, questo non è, o meglio, non sarà un Natale come gli altri. È un tempo difficile per molti, difficoltà di lavoro e di salute, difficoltà persino di raggiungere fisicamente i propri cari, difficoltà a pensare al 2021, al futuro, poi solitudine, chissà, la lista forse è lunga. E forse ti trovi qui oggi o stai ascoltando questo messaggio oggi mentre ripensi un po' a quest'anno. Mentre stai affrontando qualche gigante nella tua vita, mentre stai attraversando una o più delle cose che ho appena elencato, beh, voglio dirti che sei nel posto giusto, al momento giusto, perché Gesù è venuto per incontrarti, anche e proprio in momenti come questo. Sapete, anche Gesù è venuto nel mondo in un tempo storicamente complicato e soprattutto senza canzoncine di Natale e senza luci sul balcone. Anzi, Giuseppe e Maria erano soli in una stalla perché è scritto che per loro non c'era posto. Luca 2,7, non c'era posto per loro. Beh, permetti che questo sia un tempo invece per fare posto a Gesù nella tua vita, riabbracciare quella speranza di vita abbondante che Gesù vuole darti, anche oggi, anche in questo 2020, anche questa mattina, anche qui, adesso. Forse quest'anno, in piccolo o in grande, ci ha tolto qualcosa, ci è stato tolto qualcosa, però ricordiamoci che Gesù è venuto per dare. E infatti ho portato dei regali, o meglio, non sono miei regali, sono regali che alcuni dei doni che Dio ci ha fatto, e sono qui dentro, ce ne sono due. E sono le due cose che l'essere umano ricerca di più in questa generazione. E come si suol dire, i regali non si rifiutano mai, è vero? Scartiamo insieme il primo. Voilà, pace. Pace, questo rappresenta il nostro primo bel dono, un grande regalo che Dio vuole farci ed è il nostro primo punto di oggi, pace. La pace è così tanto desiderata dal cuore di ogni essere umano. Oggi l'uomo, oltremodo stressato e strapieno di pensieri farebbe qualsiasi cosa pur di ottenere un pizzico di pace. Infatti c'è la corsa all'ultimo libro di chissà quale guru, c'è la nuova terapia, Andrea devi provare, costa solo 5.000 euro, ma poi vedrai che la pace, sì, te credo, 5.000 euro, poi ti voglio vedere se, che pace ti viene dopo quando finisce la terapia, quali altri problemi ti crea dopo. Ah, ma c'è questa nuova app, la devi scaricare, solo tu non ce l'hai, questa app proprio, o quelle musichette proprio ti rilassano. Insomma, a prescindere da quello che l'essere umano cerca di creare, eppure il bisogno più grande che oggi l'uomo ha è proprio il trovare la vera pace. Una pace profonda che non si ferma in superficie, che non rimuove giusto qualcosa alla superficie, ma qualcosa che vada più in profondità, che ci riconnetta con noi stessi, che ci riconnetta con gli altri e poi anche con Dio. E ci possiamo chiedere, ma veramente è possibile trovare una vera pace, una pace profonda in un mondo così? Leggiamo insieme da Isaia 9,5, dove circa 700 anni prima di Cristo è stato scritto questo. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Quanto contenuto in un solo versetto. Lasciamo qui la slide. Osserviamo al volo alcuni elementi in questo versetto. Quel poiché all'inizio traccia già il motivo per il quale un intero popolo e via via tutto il mondo si rallegrerà. Inoltre Isaia sottolinea la natura storica della nascita di Gesù come se è già avvenuta. Ci è nato. Ma va ancora più in dettaglio. Un figlio ci è stato dato, indica un dono che Dio fa all'intera umanità. E poi ancora più in profondità, questa non è solo poesia, è un invito all'adorazione. Sarà chiamato consigliere ammirabile, letteralmente il meraviglioso consigliere, saggio, capace di prendere decisioni che superano l'intelletto umano. Dio potente, questo nelle scritture è sempre solo accostato a Dio, Yahweh, indica che non ci sono pari, non ci sono simili. Padre eterno, sottolinea la natura eterna del figlio che è uno con il padre. E poi, principe della pace. Non semplicemente qualcuno che ti aiuta a trovare un po' di pace nella situazione che stai vivendo, ma il principe della pace. La parola pace nella Bibbia, shalom, racchiude molti significati. Ad esempio, completezza, serenità, sicurezza, salvezza, tranquillità, appagamento, assenza di paura. Li rileggo. Pace vuol dire questo tra le tante cose. Completezza, serenità, sicurezza, salvezza, tranquillità, appagamento, assenza di paura. Ma ricordiamoci soprattutto una cosa, che il principe della pace è venuto per morire sulla croce, affinché attraverso questo sacrificio noi potessimo avere prima di tutto la pace con Dio, non solo una pace nostra, interiore, personale. Più avanti sempre Isaia dirà che egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Più avanti nella storia Paolo sottolineerà questo dicendo: avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Perciò torniamo alla domanda che abbiamo fatto poco fa. Ma è davvero possibile trovare la vera pace in un mondo così? La risposta è sì, ma la possiamo trovare non in qualcosa, ma in qualcuno. E quel qualcuno porta il nome di Gesù. Solo Gesù Cristo ci può dare la pace con Dio e di Dio. Solo Gesù Cristo può spezzare il dominio del peccato per darci una vita abbondante. Perciò adesso facciamo un salto a 700 anni dopo e andiamo al Vangelo di Luca, che ci presenta la nascita di questo principe della pace. Leggiamo però un piccolo frammento del capitolo 1, prima di passare poi al capitolo 2, dove dice questo. Sappiamo, un angelo del Signore annuncia a Maria il miracolo della nascita di Gesù per opera dello Spirito, e dirà questo. L'angelo le disse: non temere, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E poi ancora, da Luca 2. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, la città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Più cose sono interessanti in questi versi. Prima di tutto il dove Gesù nasce, magari è solo una mia curiosità, può darsi, ma Betlemme significa, tra le varie cose, casa del pane. Ed è molto curioso perché Gesù sarà proprio definito questo, il pane della vita. Magari è solo una mia curiosità. Ma la cosa che rapisce tanto la mia attenzione è quel non temere. In entrambi i passaggi troviamo questa espressione che gli angeli fanno, sia a Maria, sia ai pastori. Non temere. Beh, diremmo noi, te credo che gli ha detto così. Quelli stanno belli e tranquilli e boom, l'angelo gli appare. Dice, il minimo che poteva fare è dire non temere. Però, che bella espressione è questa. Non temere. Non avere paura. E credo che anche noi oggi abbiamo bisogno di un messaggio così. Anche noi possiamo vivere situazioni in cui abbiamo proprio bisogno di sentirci dire questo. Si dice, infatti, si dice che nella Bibbia, in vari modi, in varie forme, questo messaggio è riportato 365 volte, un po' come un simbolo, un po' come se Gesù ci dicesse ogni giorno: non temere, non avere paura. L'angelo continua e dice: perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Oh, questa sì che è una buona notizia. La nascita miracolosa di Cristo ci ricorda che tutto ciò non è un'iniziativa umana. La nascita di Gesù ci ricorda che è Dio che prende l'iniziativa di venire a salvarci. L'invisibile che diventa visibile. Emanuele, Dio con noi. John Blanchard rafforza questo concetto dicendo questo, leggiamolo insieme. Il figlio di Dio si è fatto figlio dell'uomo in modo che i figli degli uomini potessero diventare figli di Dio. E prima di scartare il prossimo regalo, un'altra osservazione che non possiamo tralasciare nel brano che abbiamo letto è l'adorazione. È impressionante, rileggiamolo insieme. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Che immagine incredibile. Ora, non bastava, poracci, già hanno visto l'angelo, adesso una moltitudine, cioè uno spavento pazzesco, penso. Ma che scena? Io ho provato in più modi ad immaginare questa scena. Possiamo provarci, ognuno di noi, ma alla fine il risultato è comunque qualcosa di incredibile. Un momento di cielo sulla terra. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra. E sapete, penso spesso, che privilegio è stato dato anche a noi di poterlo dare Dio. Non saremo sicuramente angeli, ma che bello che noi, nella semplicità dei nostri cuori, anche in modi creativi, noi possiamo aggiungerci a queste voci per lodare Dio. Che bello. Che bello poterlo fare insieme. È bello pensare e ricordare della nascita di Gesù, è vero. Però non possiamo fermarci qui, l'abbiamo già detto all'inizio, questo principe della pace, Gesù è venuto per dare la sua vita. La croce, la morte, la risurrezione sono gli elementi chiave per capire il perché della nascita di Gesù. E questo svela il nostro secondo punto ed il nostro secondo regalo. L'amore. È un bel regalo anche questo, eh? Chi non ha bisogno d'amore in questo mondo? Chi? Penso che tutti abbiamo bisogno d'amore, ma non di un amore qualunquista o quello che sentiamo nelle belle canzoni ritmate su Spotify o su YouTube. Abbiamo bisogno di un amore incondizionato che definisce il nostro valore a prescindere da ciò che facciamo, a prescindere da quello che realizziamo, da quello che sappiamo, da quello che possediamo. Oggi è tutto incentrato su di noi, no? Diceva una vecchia pubblicità della Vodafone, tutto intorno a te, no? È tutto intorno a noi, tutto incentrato su di noi, noi siamo lì nel mezzo. L'essere umano ha questa incredibile capacità di prendere le cose belle e più semplici per complicarle. Quante volte complichiamo anche la nostra vita? Le cose sono talvolta semplici, ma noi abbiamo questa grande abilità di complicarle. La società intorno a noi ha ridefinito in modo dannoso, pericoloso, l'amore, o l'essenza dell'amore o dell'essere amati. Ed è per questo che abbiamo bisogno di ritornare alla fonte, di ritornare al punto di partenza, di ritornare in quel luogo solitario, come abbiamo appena letto, umile, dove Gesù è venuto ad incontrarci. Oggi Lui ti ricorda ancora questo amore incondizionato che ha per te, che spesso cantiamo, che leggiamo nella Sua parola, di cui possiamo incoraggiarci gli uni gli altri, e ancora una volta sottolineo, non è per quello che hai, non è per i tuoi risultati, ma ama te perché sei stato fatto in modo stupendo. E sapete che cosa è spesso accostato all'amore nella Bibbia? La grazia. Non possiamo vivere senza la grazia. In un mondo dove tutto è relativo, possiamo riportare la verità che da soli non ce la possiamo fare. Ora, possiamo impegnarci al massimo, e non fraintendetemi, possiamo battere ogni record, ma arriverà un momento nella vita dove dobbiamo realizzare, e non ce la faccio da solo. Tutti prima o poi possiamo capire che siamo capaci di fare il bene, sì, ma anche il male. Siamo capaci di decisioni buone, ottime, ma anche cattive. Oppure tutti noi possiamo avere rimpianti, un senso di vergogna, qualche brutto ricordo che forse ci torna alla mente, ci tormenta, o voci dentro di noi, o pensieri che dicono «Ah, avrei dovuto fare diversamente», «Oh, come avrei voluto fare questa cosa in questo modo, ma adesso non posso più tornare indietro». Beh, tutti noi abbiamo bisogno della Sua grazia. Gesù è venuto per salvarci, appunto perché è per grazia che siamo salvati mediante la fede, ed è un dono, è un dono, non lo possiamo meritare, non lo possiamo comprare. Il suo dono è perfetto, così come è perfetto è il suo amore. Leggiamo insieme da Giovanni, da prima Giovanni al capitolo 4, che dice così: in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Dio ha amato noi. Tutto questo non parte da noi, ma è per noi. Potremmo raggiungere molti traguardi nella vita, però senza l'amore che cosa saremmo? Paolo scriverà uno dei brani più celebri, incredibili sull'amore, no? In Prima Corinzi 13. Solo alcuni versetti al volo, forse alcuni di noi lo sanno anche a memoria. Dice: se avessi il dono di profezia, conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza e avessi tutta la fede da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. E tutto questo ci spinge al passo successivo, allo scopo. Tutti abbiamo bisogno di uno scopo, di un proposito. Siamo spinti spesso dal mondo attorno a noi a pensare che nel piacere possiamo trovare il nostro scopo. In un bel lavoro, in un bello stipendio, nel lavoro dei nostri sogni, sì, quello è lo scopo della mia vita. Ma noi siamo stati fatti per di più di questo. Siamo stati creati per molto di più di questo. Ora, può essere un banchiere, un operaio, un insegnante, un presidente. Quello è ciò che fai. Lo scopo è il motivo per cui lo fai. Il perché. E questo cambia radicalmente tutto il resto delle nostre azioni. E svegliarci ogni giorno impegnandoci a fare al meglio ciò che sappiamo fare o ciò che siamo chiamati a fare, per poi poter dire: voglio fare questo in modo che la luce di Cristo si veda attraverso ciò che faccio, attraverso la mia vita. E mi chiedo se stamattina c'è qualcuno che ha bisogno di tornare a Gesù o di ricominciare da Gesù, o desiderare di più di Gesù, venuto per compiere il miracolo più grande, la salvezza, e con essa portare tanti doni straordinari, anche la pace, l'amore. Gesù è nato affinché noi potessimo nascere di nuovo. Gesù ha lasciato la sua casa nel cielo affinché noi potessimo avere una casa nel cielo. Gesù ha preso i chiodi su di sé affinché noi potessimo essere liberi. Liberi. Ed è venuto affinché io e te potessimo riconoscere e ricevere questo amore unico, questa grazia, questa pace, ed uno scopo così grande da essere inseguito e vissuto per tutta la nostra vita. E questo può avvenire solo in un modo: quando veniamo a Gesù. Confessiamo i nostri peccati e riceviamo il suo perdono. Vuoi ricevere un bel regalo quest'anno? Beh, ricevi Gesù. E fallo oggi, non aspettare più. Vuoi fare un bel regalo a qualcun altro? Beh, porta Gesù a qualcun altro. Porta Gesù a qualcun altro. Prendiamoci un minuto di riflessione. Riflettiamo profondamente su noi stessi, sul nostro rapporto con Dio, la nostra vita. Io resterò qui anche alla fine dell'incontro, se avrai bisogno di pregare, sarò qui. Ma prendi questo tempo alla sua presenza, permetti che lo Spirito Santo vada in profondità nel tuo cuore. Poi continueremo a lodare il Signore.